Riprendendo, il Salmo 1 meditato sabato scorso, vedevamo, o abbiamo interpretato anche, come il Salmo 1 come un grande invito, beato l'uomo, a camminare nella via del Signore. Beato l'uomo che non cammina, che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia e la sua legge medita giorno e notte. Questa via sta al centro di questo invito, ed è l'amore, dicevamo, per la legge del Signore, che ha come fondamento l'umiltà, la sottomissione amorosa alla legge del Signore. Difatti, gli empi sono soprattutto visti e indicati come gli arroganti, questa è anche la traduzione della nuova versione, oppure altre versioni dicono i beffardi, e li caratterizza l'orgoglio. Ed è un invito a perseverare, Salmo 1, nella via della fedeltà alla legge del Signore, nonostante l'irrisione degli arroganti all'interno del popolo di Dio. È un invito a Israele a perseverare nella sua vocazione di fedeltà alla legge del Signore, di fronte, e qui siamo già al Salmo 2, se leggiamo il Salmo 1 e arriviamo senza premesse se non il Salmo 1 stesso al Salmo 2, ci troviamo di fronte a una ribellione universale di tutti i popoli. Di fronte a una congiura universale, di fronte alla guerra delle nazioni, dei popoli. Questa è la visione improvvisa che l'autore del Salterio mette davanti all'orante chi legge, la visione del mondo in cui il mondo è in fiamme e in preda alla follia. Perché si congiurano le genti? Perché? È una guerra, una ribellione contro il Signore e contro il suo consacrato. La guerra contro il consacrato del Signore è in realtà guerra contro il Signore. C'è un'unica guerra qui. E la guerra e ribellione contro il Signore si traduce nella guerra contro il consacrato del Signore. Chi è il consacrato del Signore? Nella scrittura, anche nei salmi, a volte il consacrato del Signore è Israele. Per esempio, nel Salmo 105, al versetto 15 si dice: non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti, consacrati, profeti. Si riferisce ai patriarchi, in modo più specifico. Però qui non può essere il popolo il consacrato del Signore, perché si tratta di un re, come dice il versetto 6. Io stesso, e qui è Dio che parla, io stesso ho stabilito il mio sovrano, il mio re, su Sion, mia santa montagna. Il consacrato del Signore è un re. È un re che viene dichiarato figlio, perché è lo stesso discorso, voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. È un re che viene dichiarato figlio nel momento in cui viene istituito o intronizzato come re. Abbiamo appena letto il versetto 7. Qui è il Messia, è il re che parla e dice: voglio annunciare il decreto del Signore, egli mi ha detto tu sei mio figlio. Mentre prima il Signore dice: sono io che ho costituito il mio re. Il mio re, nel momento in cui lo costituisce, lo dichiara figlio, il mio figlio, e aggiunge: io oggi ti ho generato. Cioè definisce questo atto che Dio fa, costituendo il suo re e chiamandolo figlio, quest'opera, questo atto, questa azione divina, questa elezione, dobbiamo dire, è chiamata generazione. Come fosse una nuova creazione che Dio fa, un atto così importante da paragonarsi alla creazione. Oggi ti ho generato. Ecco, e indica naturalmente che questo figlio è figlio a un titolo del tutto speciale, ha un rapporto tutto speciale col Signore. Ecco, queste parole sono una ripresa di un testo della Scrittura, 2 Samuele, capitolo 7, che chi ha la Bibbia può vedere. È sempre meglio avere la Bibbia che il foglietto dei Salmi, anche se è giusto che ci siano, perché così tutti ce l'hanno, però è sempre meglio usare la Bibbia se uno ha la Bibbia con sé. Capitolo, secondo libro di Samuele, al capitolo 7, Davide vuole costruire, Davide ormai in pace, re, vuole costruire un tempio al Signore, il profeta Natan lo approva, ma poi Natan ha una visione notturna in cui il Signore gli dice che non è d'accordo e però gli mette sulla bocca un discorso da fare a Davide, in cui da un lato gli dice che non ha bisogno di nessun tempio perché sta bene dov'è, nella tenda, non ha mai chiesto a nessuno di fargli una casa di cedro, un tempio, ecco, e dall'altro gli dice anche che non ti venga in mente di fare qualcosa per me. Non è questo che io voglio da te, sono io che ho fatto per te fino adesso e anzi farò di più. E aggiunge queste promesse, anzi farò di più per te. E aggiunge queste promesse e Davide comprende. E difatti subito dopo va davanti al Signore e dice: chi sono io? Che era questo che il Signore voleva. Chi sono io? È un ringraziamento. Allora le promesse che gli fa le possiamo trovare ai versetti dal 12 al 16, dice così il profeta che parla in nome di Dio: quando i tuoi giorni, dice a Davide, saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. È chiaro qui la continua insistenza sulla stabilità per sempre, l'eternità di questa promessa, e dobbiamo notare tre termini, dobbiamo raccogliere tre termini molto importanti in questa promessa, che percorrono poi tutta la scrittura. Il primo termine è il regno, il trono del tuo re, che non verrà mai meno, renderò stabile, è il regno o il trono del re. Quindi il potere. Il secondo termine è il tempio o la casa. Egli, il figlio, lui mi costruirà una casa. E il terzo termine è figlio, la figliolanza. Io sarò per lui padre e lui si sarà per me figlio. Questi tre termini sono strettamente connessi nell'idea messianica di tutta la Bibbia e dipendono da questo testo. Cioè il Messia come erede di un trono eterno, che non verrà mai meno, di un esercizio di potere eterno, il Messia come l'autore, l'edificatore del Tempio nuovo, il Tempio escatologico, il Tempio definitivo, cioè la dimora di Dio, colui che realizzerà in modo definitivo la dimora di Dio con gli uomini. C'è uno che costruisce questo Tempio, naturalmente non è un Tempio di pietra, e che è il Messia sempre. E la terza cosa è il Messia è figlio, a titolo sostituto speciale. Ecco, troviamo naturalmente, allora, queste promesse del secondo libro di Samuele, al capitolo settimo, vengono lette dal Salmo 2, da altra tradizione già nella scrittura, in riferimento non alla sequela dei discendenti di Davide, ma in riferimento al discendente finale, cioè a colui che veramente realizzerà queste promesse, che viene chiamato perciò Messia, unto del Signore, re, perché i re erano unti. Qui viene dato il Messia, cioè l'unto per eccellenza, il consacrato per eccellenza. Se vogliamo un testo molto importante per noi, che riprende punto per punto queste parole, lo troviamo nel Vangelo di Luca. Io adesso non è che sfondo sul Nuovo Testamento, di cui non va a parlare chiaro, solo perché sono le stesse parole. Il Vangelo di Luca, al capitolo primo, l'Annunciazione. Forse non notiamo abbastanza come l'Annunciazione, siccome testo così profondo e importante, non sia che nella sua prima parte e anche nella seconda, la ripresa punto per punto di questa promessa è Luca capitolo primo versetti 32 e 33, ma dovremmo continuare e bisogna andare anche oltre. Versetto 32 e 33, l'angelo dice così a Maria: conciperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, figlio. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, perché Dio ha promesso che quel trono là lo renderà stabile per sempre. Gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Poi la seconda parte del discorso dell'angelo, dell'annunciazione, non farà che approfondire davanti a una nuova domanda di Maria cosa significa figlio, in che senso, in un senso molto profondo e misterioso, cioè una nascita per opera dello Spirito Santo, eccetera. E per questo sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Vuol dire così figlio. L'angelo spiega a Maria che quando si dice figlio, in questo caso si intende questo, cioè un intervento unico in tutta la storia della salvezza da parte di Dio. Non dobbiamo adesso commentare l'annunciazione, era per dire che il Salmo 2 legge le promesse fatte a Davide in senso finale, noi diciamo con una parola escatologica, gli ultimi tempi, li riferisce cioè a una persona, a un figlio di Davide che viene poi chiamato, altro titolo messianico, il figlio di Davide. Perciò anche Gesù, riconosciuto Messia, nel Vangelo troviamo che lo chiamavano, che lo riconosceva Messia, figlio di Davide. Bene, è fondamentale, costitutivo, che il regno del re di Israele futuro, il regno futuro del re di Israele, del regno messianico, sia un regno universale. Qui, questo è il cuore, a mio parere, di questo Salmo, che ha tante cose dentro. Abbiamo visto nelle promesse, è un regno universale. Questo è ciò che è sottolineato qui, nel Salmo, particolarmente. Cioè, è il dominio del mondo. Cioè è il regno su tutti i popoli, su tutte le nazioni del mondo. Per questo è così importante il trono di Davide, perché riguarda Israele, ma riguarda il mondo intero, secondo queste promesse, secondo il Salmo 2. Questo cosa implica? Implica la sottomissione delle nazioni al Messia di Israele. È il versetto 9. Le spezzerai con seto di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Questo è sempre il discorso di Dio che il Messia ricorda. Chiedi a me, ti darò le genti in eredità, e in tuo dominio le terre più lontane le spezzerai con seto di ferro, con vaso di argilla le frantumerai. La presa di possesso, il dominio su tutte le nazioni del mondo, che però appaiono all'inizio del Salmo in rivolta. Sicché notiamo questa espressione importante: chiedi a me, chiedimi e ti darò in eredità le genti. Al centro c'è il problema dell'eredità da Dio promessa al Messia. Dio ha promesso il Messia come eredità, non una piccola cosa, tutte le genti, tutti i regni del mondo, il potere sul mondo intero, su tutta l'umanità. Ricordiamo, tra parentesi, nelle tentazioni, abbiamo meditato nel Vangelo di domenica scorsa, che questo è il punto toccato dal demonio, che gli promette anche lui il regno di tutto il mondo. È la stessa promessa, attualmente per strade molto diverse. Quindi al centro della guerra, della ribellione, c'è l'eredità del figlio. Cioè la domanda fondamentale qui è: a chi appartengono le genti? Perché sono sempre le stesse. Le genti sono in rivolta, in ribellione, ma le genti sono l'eredità del figlio. Sono sue. A chi appartengono le genti? Mi sembra questo il grande punto interrogativo qui, messo all'inizio del Salterio. A chi appartengono i popoli di tutto il mondo che sono costitutivamente ribelli all'unico Dio? Questo è il modo non sociologico, ma dobbiamo, il modo visionario, spirituale, profondo, in cui il Salterio, in cui il salmista ispirato vede la situazione del mondo. I popoli sono in ribellione, il mondo è sconvolto e preda alla follia, perché non è sottomesso un unico Dio e al suo Messia. Allora Dio ha promesso al Messia come eredità il mondo intero. E il Messia deve acquistarsi questa eredità, è sua, ha questo compito. E quindi lo dice, proclama il decreto del Signore a tutte le genti. A chi appartengono le genti? Appartengono al Messia, cioè, e quindi al Signore Dio, attraverso di Lui, oppure appartengono all'empio, al ribelle, appartengono al beffardo, all'arrogante, non lo dico al plurale, ma al singolare. Eppure si è già parlato di questi all'inizio, il primo Salmo. Ma quelli sono degli uomini, sono i beffardi, ma qui dietro c'è il beffardo, l'arrogante. I popoli appartengono a lui, qui non è nominato, o appartengono al Signore, al Messia. Ecco, qui abbiamo la presentazione di ciò di cui parlano i profeti, di come i profeti vedono la realtà. Non possiamo dilungarci su questo, però vi riferisco alcuni testi che potete poi eventualmente leggere per conto vostro. Ezechiele, i capitoli 38 e 39, si parla di Gog, re di Magog. Questa parola è molto strana, è giusto che risuoni, ecco, perché tornerà anche nell'interpretazione ebraica che Silvia presenterà dopo. Gog e Magog diventa, rappresenta la guerra finale di tutte le nazioni contro il Signore, la guerra di Gog e Magog, è fondata su questi capitoli di Ezechiele. Un altro testo molto importante in cui c'è una guerra di tutte le nazioni che si radunano a Gerusalemme e che potrebbero travolgere completamente Gerusalemme, ma il Signore che vi abita in Gerusalemme esce e combatte, e poi si convertono tutte. Quindi prima sembra che stermini tutti, ma poi ci sono ancora e sono tutte convertite e salgono tutti gli anni alla festa delle capanne a Gerusalemme. Questo è l'ultimo capitolo del profeta Zaccaria. Zaccaria, capitolo 14. Io mi limito a questo, non cito altri testi, se non un rinvio, anche questo senza poterlo leggere, all'Apocalisse di Giovanni. Noi dovremmo leggere, per confermare questa visione, i capitoli dal 17 al 21, tutti questi capitoli, dove si mostra la sconfitta, la distruzione di Babilonia, e si mostra la nuova Gerusalemme. Anche lì il problema centrale è a chi appartengono le genti. Appartengono al demonio, alla bestia, eccetera, come scrive l'Apocalisse, o appartengono al Signore? Quindi la vittoria del Signore, la vittoria del Messia, è l'acquisto dei popoli, la liberazione dei popoli. È una vittoria, quindi è una sconfitta che è la premessa. Dobbiamo entrare un po' in questo linguaggio che per noi può colpirci molto e anche porci molti punti interrogativi, ma dobbiamo capire il significato simbolico di questo linguaggio, che però è fondamentale, perché questa è la visione profonda della realtà che la scrittura ha. Ecco, seguono a questo i versetti dal 10 al 12, l'ultima parte non l'abbiamo considerato. Ora siate saggi o sovrani, lasciatevi correggere un giudice della terra, servite il Signore con timore, rallegratevi con tremore, imparate la disciplina, perché non sia diri. Dalla visione del futuro regno, probabilmente qui continua a parlare il Messia, forse, si ricava l'invito ai re della terra a sottomettersi sin da ora, a servire il Signore sin da ora, nel timore e nella gioia, a imparare la disciplina del Signore, la legge del Signore. Vi rimando anche qui a un altro testo brevissimo, dove non c'è esplicito la figura del Messia, ma poi tutto il libro ne parla, che è il profeta Isaia. Bisogna leggere Isaia capitolo 2, versetti 1-4, dove si dice che in quel giorno, nel futuro, tutti i popoli saliranno a Gerusalemme. È una visione molto pacifica questa. Saliranno a Gerusalemme e diranno: andiamo a Gerusalemme a imparare la legge del Signore. E la conseguenza descritta da Isaia è la pace universale. Cambieranno le loro spade in uomini, eccetera. Ecco, per concludere, potremmo chiederci, dopo qualche sottolineatura su questo Salmo, come vediamo è un Salmo anche difficile, molto diverso apparentemente dal Salmo 1, di quale tipo di guerra si tratta? Questa è una domanda, ovviamente. Di quale catene spezziamo da noi le loro catene? Questi popoli sembrano incatenati e vogliono gettare via i legami, le catene. Con quali armi si combatte questa guerra? Con scettro di ferro le dominerà il Messia. Con quali armi? Come si esprime? Come si realizzerà il potere del Signore, il potere, il dominio, il regno del suo Messia? Queste sono tutte domande poste dal Salmo fin dall'inizio. Non c'è nel Salmo 1, ma c'è nel Salmo 2 tutto questo. Tutto il libro dei Salmi dovrà spiegarlo. È soltanto se uno legge e percorre tutto il Salterio con queste domande, con questa visione, questi problemi, però io suggerisco che anche nell'introduzione al Salterio c'è già un'indicazione, una prima indicazione a queste domande di risposta. Soprattutto, come abbiamo detto più volte, se teniamo conto dell'introduzione, cioè del portale del Salterio nel suo insieme, cioè di tutti e due i Salmi, e non soltanto del Salmo 2. Il Salmo 1, dicevamo, va letto insieme al Salmo 2, e quindi il Salmo 2 va letto insieme al Salmo 1. Questo è quello che io vorrei suggerire. Il Salmo 2 non va letto distaccato dal Salmo 1, anche se sono volutamente così diversi. Sono ambedue posti all'inizio di tutto il Salterio. Il Salterio, in un certo senso, lo svolgimento, la risposta, il percorso che Dio fa per rispondere. Dovremmo dire con semplicità, è il Messia, l'uomo beato, cui parla il primo Salmo. Questo Messia è lui, il giusto, che cammina nella via del Signore. Si vedrà questa via del Signore lungo tutto il Salterio. Qual è la via del Signore? C'è una via, comincerà immediatamente il terzo Salmo, eccetera. Il suo combattimento, se stiamo al Salmo 1, e la sua arma è l'amore per la legge del Signore, è la sua fedeltà alla legge del Signore, mediterà giorno e notte. La sua battaglia e la sua arma consiste nell'incarnare la legge, la volontà del Signore. Io finisco con una citazione di un salmo che non mediteremo, ho rubato parecchio tempo, salmo che non mediteremo, il salmo 40, eppure un salmo anch'esso che riguarda sempre il Messia. Salmo 40, i versetti 7 e 9, dice così: sacrificio e offerta non gradisci, dice a Dio. Salmo di Davide: sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto l'olocausto, gli orecchi mi hai aperto per ascoltare bene la tua volontà. Non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Questa è l'arma del Messia. E difatti cosa dice? Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. La tua legge, mi pare Salmo 1, è nel mio intimo. Questo è quello che Dio vuole, secondo il Salmo 40, la via del Messia. Però io lo ricavo già dal Salmo 1 nel suo unione con Salmo 2, ma in realtà sarà tutto il Salterno. Ecco, adesso passiamo alla voce della tradizione ebraica, che noi dobbiamo sempre ascoltare con attenzione, accennavamo già, perché questi salmi, come dice il Salmo 40 che ho letto adesso, sono da secoli e secoli nelle viscere e nel cuore dei fedeli di Israele, di quelli fedeli. Quindi dobbiamo anche ascoltare l'eco di coloro che sono i nostri fratelli maggiori nella loro preghiera, nella loro interpretazione di questo salmo.
Abbiamo già visto col Salmo primo, abbiamo sentito la volta scorsa i legami che ci sono col secondo e il fatto che costituiscono un unico titolo a tutto il Salterio. C'erano molti esempi che la tradizione rabbinica, la tradizione dei maestri di Israele riportava con ricorsi alle stesse parole, analogie o contrapposizioni nel Salmo 1 e secondo, che saltiamo per la brevità del tempo. E passiamo direttamente invece al secondo punto che avevo preso in esame, cioè l'interpretazione messianica di questo Salmo, messianica e scatologica, diceva prima Giovanni, cioè dei tempi finali. Gli antichi maestri di Israele affermano nel Midrash e nel Talmud, e non vi spiego cosa sono, lo chiedete dopo a Giovanni, perché se no si perde tempo e diventa difficile, che questo pericope, diciamo così, del Salmo 1 e 2 insieme descrive i tempi messianici, cioè gli ultimi tempi. Veramente c'è anche una linea di interpretazione dei maestri medievali, per esempio cito due nomi, Rashi e Radak, che sono ormai ripetuti molte volte tra noi, che pensa che il senso ovvio del testo si riferisca invece più direttamente agli avvenimenti della vita di Davide, alla rivolta dei Filistei subito dopo l'incoronazione, come del resto è narrato nel secondo libro di Samuele, al capitolo 5, in particolare al versetto 17. In effetti i due quadri proposti, presente e futuro, non sono contraddittori e l'interpretazione può ben andare dall'interpretazione alla figura specifica di Davide e alla storia che deve affrontare Davide nella sua vita, della rivolta, eccetera, perché noto nei commentatori ebraici, Davide aveva tanto il potere e il genio di lasciarsi stimolare e ispirare così profondamente dagli avvenimenti che viveva nella sua vita, da poter cantare contemporaneamente il passato, il presente e il futuro. E quindi nei suoi canti, nei suoi salmi, abbiamo nello stesso tempo il canto di questi avvenimenti, passato, presente e futuro, con un'unica emissione di voce praticamente. Nei Filistei della sua epoca, Davide ha scorto il principio di Gog e Magog, dicono i maestri, e nemici giurati del Messia. La guerra di Gog e Magog, di cui accennava prima Giovanni, inizia quando le 70 nazioni del mondo si uniscono contro Israele. Faccio notare un particolare che notano i maestri di Israele, che questo 70 è il numero che corrisponde con il conto che loro fanno attribuendo un valore numerico alle lettere del nome Gog e Magog, cioè la somma dei numeri che costituiscono la parola Gog e Magog è di 70, e quindi questo contribuirebbe a spiegare questa. Tutte queste nazioni soffriranno l'instabilità interna, saranno tormentate dalla rivoluzione, dall'insolenza, dall'ateismo, dallo scandalo. La verità non esisterà più e la menzogna prevarrà. Però la vittoria finale del Messia sul male dimostrerà la supremazia di Dio come non si è mai manifestata prima. E Davide disse: Tua, Signore, la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore, ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Primo Cronaca 29:11. Ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Breve commento. Questo diventerà evidente dopo la guerra di Gog e Magog, così dice il Talmud. Alcune interpretazioni di singoli versetti spigolati un po' dalla tradizione. Versetti 1-2. Poiché si abitano le genti. Perché le genti sono in tumulto, dice la traduzione che noi abbiamo. Altrove si dice che gli empi sono come il mare agitato, cita Isaia 57:20, e questo è un sistema abituale nel commento, di portarsi un altro, rifarsi un altro testo della scrittura per spiegare. Come il mare porta tutte le sue sozzure sulla spiaggia, così tutte le iniquità degli empi sono sulla loro bocca. Come l'onda del mare cresce e si ingrossa, quasi volesse inondare tutta la terra, ma si disperde sulla sabbia non appena arriva sul lido, così i popoli stranieri, quanto si alleano per nuocere a Israele, finiscono col cadere davanti a lui. Per questo i popoli nel mondo sono paragonati al mare, perché gli empi sono come il mare agitato che non riesce mai a calmarsi. Israele, invece, è paragonato alla sabbia, come detto, Osea 2:1, il numero dei figli di Israele sarà come la sabbia del mare. Questo è citato dal Midrash e i Salmi. Versetto 3. Spezziamo le loro catene. Qui il commento è brevissimo. Sono i tefilin, cioè spiega cosa sono le catene. I tefilin, i filateri, sono cordicelle, quelli della mano, ciò che il più ebreo si avvolge al braccio, alla mano, per la preghiera. No. I tefilin, spezziamo le loro catene, sono quelli della mano. Invece, gettiamo via da noi il loro giogo, sono i tefilin della testa. Cioè, cosa significa? I legami e le catene con cui le nazioni sono incatenate sono le preghiere di Israele e la sua fedeltà alla Torah. Perché i filateri si mettono per la preghiera e significano il legame con cui Israele si lega al Signore nell'osservanza dei comandamenti. Sono un legame per la libertà e un segno del patto nuziale con il suo Dio, ed è questo che sconfigge gli empi. Versetto 4. Ride colui che siede nei cieli, qui veramente dice che sta nei cieli. Dice Rabbi Acha in nome di Rabbi Shmuel Bar Nachman, è la sequela con cui continuamente riportano questi commenti, perché ogni rabbi si rifà al rabbi precedente. Sono quattro i sorrisi di Dio. Chi siede nei cieli sorride, è qui. E tu, Signore, sorridi di loro, il Salmo 59 al versetto 9. Il Signore sorride di lui, Salmo 37, versetto 23, anch'io sorrido delle vostre sventure, questa è una citazione dai Proverbi. Versetto 7. Qui bisogna, la CE dice, voglio annunciare il decreto del Signore, qui i testi riportano, proclamerò come decreto. Egli mi ha detto, è il Signore che mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Proclamerò come decreto. Qui è Davide che parla, dicendo, io farò di quanto ora proclamo un decreto e una norma, dichiarando che è il Signore che mi ha detto, mio figlio sei tu. È per volontà del Signore che sono entrati in possesso del regno, sicché nessuno ha il diritto di contestarmi. Egli infatti mi ha preso per figlio, come disse a Samuele, ho provveduto per me un re tra i suoi figli, 1 Samuele 16:1, che significa questo re è per me, tra i tuoi figli c'è un re per me. Egli è mio figlio e mio servo perché mi obbedisce. In effetti, chiunque adempie il servizio di Dio viene chiamato suo figlio, essendo simile al figlio obbediente, sempre pronto ad attendere al servizio del Padre. Come esempio, ci sono altri esempi della Scrittura, voi siete figli per il Signore vostro Dio, Deuteronomio 11:21, io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio, secondo Samuele 7:14, e i figli del Dio vivente, Osea 2:1. Questa è una tradizione, quindi è riferita in questo termine, ma Chinchi e Radak lo riferiscono a Chinchi, cioè Radak, la stessa persona, come mi spiegavano, lo riferisce a Davide direttamente, quindi al Messia, al Messia primo, insomma, non a quello scatologico. Racconterò il decreto. Qui si raccontano tre decreti. Il decreto della Torah, il decreto dei profeti e il decreto degli scritti. Gli scritti salmi appartengono alla categoria degli scritti, alla visione della scrittura ebraica che si rifà agli scritti. Nel decreto della Torah si dice, mio figlio primogenito è Israele, Esodo 4:22. Nel decreto dei profeti si dice, ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia, Isaia 42:1. E poco dopo, ecco il mio servo, avrà successo. 52:13. Nel decreto degli scritti si dice, oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, Salmo 110. E ancora, mio figlio sei tu. Un altro passo poi aggiunge, ecco venire sulle nuvi del cielo uno simile a un figlio d'uomo, la citazione di Daniele. Dice Rabbi Yudan, tutte queste consolazioni sono incluse nel decreto del re di tutti i re, che le realizzerà nel re Messia. Il re Messia è il re finale. Versetto 7. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Nel giorno in cui Davide fu consacrato re e Dio se lo prese per figlio, proprio in quel giorno fu generato in lui lo spirito di Dio. Come è detto, lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. 1 Samuele. E da quel giorno in poi egli cominciò a recitare cantici e salmi nello Spirito Santo che gli era donato da Dio. Mio figlio sei tu. Non vuol dire che io ho un figlio, ma che tu sei un figlio per me. Come quando un padrone, volendo dare sollievo al suo servo, gli dice «Tu mi sei caro come un figlio. Io oggi ti ho generato». Rabbi Kuna dice «Le sofferenze del mondo sono state divise in tre parti». Sofferenze si riferisce alla generazione, genererai nel dolore. La prima parte se la sono presi i patriarchi e tutte le altre generazioni. La seconda, la generazione che ha subito la persecuzione durante la seconda rivolta giudaica, e la terza è quella riservata alla generazione del re Messia. Quando verrà l'ora, il santo, benedetto sia, dirà a Israele, io sto per creare il Messia come una creatura nuova. Infatti, dicendo io oggi ti ho generato, si riferisce all'ora in cui lo creerà, evidentemente riferito al re Messia. Versetto 8. Chiedimi e ti darò in eredità le genti, e in tuo dominio le terre più lontane. Chiedi a me e ti darò le genti in eredità. Dice Rabbi Yohanan, a tre giusti il santo benedetto sia ha detto chiedi. Sono Salomone, che ha chiesto la sapienza, Akkad, di cui sta scritto chiedi per te un segno da parte del Signore tuo Dio, il segno si riferisce al Messia, dove il Messia dice chiedi a me e ti darò le genti in eredità. E così pure dice vita mi ha chiesto e gliel'ho data, Salmo 21,5. Che cosa ha chiesto? Si chiede il commentatore. Ha chiesto che Israele vivesse ed esistesse per sempre. Versetto 9. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. E ora siate saggi e sovrani, 10, lasciatevi correggere, giudici della terra. Dice Davide, rivolgendosi ai re che vengono a muovergli guerra, o re, siate saggi e sappiate che voi non avete il potere di rendere vana l'opera di Dio, perché è Lui che ha disposto che io divenissi re. Voi come avete potuto adunarvi contro il Signore? Salmo 2, contro il Signore, contro il suo volto. Anche se fino a questo momento avete agito da sciocchi o da sconsiderati, ora siate saggi, accettate la correzione e deponete il vostro orgoglio. Versetto 11. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Esultate, dice che mi pare. Servite il Signore. Compiacetevi di quello di cui Egli si compiace e servitelo con timore, riconoscendo che la forza e la potenza appartengono a Lui e non a voi, che pure mi siete venuti contro con un popolo così numeroso. E non vi rattristi che io sono re, ma gioite ed esultate, perché tale è la volontà di Dio. Poi c'è il versetto 12, il finale, che ha una variante nella traduzione che noi abbiamo qui, che si rifà della CE, che si rifà alla versione greca e latina, dice imparate la disciplina, come ha letto Giovanni, mi pare, prima. Nei testi che vengono commentati, e con la possibilità di traduzione che l'ebraico dà, dice baciate il figlio. Baciate il figlio perché non si adiri e voi perdiate la via. In un attimo divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia. Baciate il figlio, richiama, mio figlio mio sei tu. E poi baciate quell'uomo, dice il commentatore, che Dio ha chiamato figlio, dicendo mio figlio sei tu. Il testo fa allusione all'uso dello schiavo di baciare la mano del padrone. Questo è il commento che dà il maestro. Perché non si adiri? Se non abbandonerete in fretta le vostre vie malvagie, si ritorna a uno delle cose di cui parlava anche Giovanni prima, e a questa via che ritorna sia nel primo salmo che nel secondo diverse volte, se non abbandonerete in fretta le vostre vie malvagie, ritornando a quest'ultima espressione, ritornando a Dio, contro di voi divamperà tra breve la sua ira e voi perirete nella via. Quanto a quest'ultima espressione, essa è equivalente alla via degli empi andrà in perdizione o perirà del primo salmo. È la stessa via degli empi, cioè, che essendo perdizione, conduce alla rovina quanti la percorrono. Alla via che è perdizione si contrappone, secondo Kinchi e tutta la tradizione di Israele, come prima diceva anche Giovanni, la Torah, concepita come la via che conduce alla vita del mondo a venire, come si vedrà poi nel Salmo 16. Beati quanti si rifugiano in Lui, beati come oggi lo sono io, che mi sono rifugiato in Lui, trovandovi salvezza mentre voi perite. Tuttavia, se vi rifugerete in Lui, si dirà pure a vostro riguardo, beati voi.
Ascoltiamo l'importanza di questo Salmo nella vita di Gesù e anche nella vita della Chiesa primitiva, dal momento che un salmo che parla del Messia, chiara si dice sul Nuovo Testamento.
Allora, come abbiamo visto nel Salmo primo, si proclama la prima beatitudine, è ormai già stato detto e ripetuto tante volte, quella dell'uomo che rinnega l'impietà e si fa guidare nella via della vita e si compiace della legge del Signore. Il Salmo 2 ci insegna come avverrà questa liberazione, annuncia il mistero della redenzione, il mistero del regno di Dio. Per noi l'interpretazione di questo salmo è obbligata e anche sicura, perché è data dalle tante citazioni che sono fatte nel Nuovo Testamento di questo salmo, in tutto, nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli, negli scritti apostolici e fino all'Apocalisse, come è già stato anche citato. Tante volte è ripreso nell'Apocalisse questo salmo, dall'inizio fino alla fine. Abbiamo già sentito che già tutta la tradizione ebraica lo considera uno dei salmi messianici per eccellenza ed è il salmo che nomina il Messia in modo esplicito. Dice: spezziamo le nostre catene contro il Signore, contro il suo Cristo, il suo Messia. Ecco, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, dopo il processo davanti al Sinedrio e dopo la liberazione di Giovanni e di Pietro, la primissima Chiesa, tutta riunita, alza la preghiera a Dio recitando una parte di questo salmo e lo interpreta in modo molto preciso, applicandolo espressamente a Gesù e proprio in particolare agli eventi che si erano compiuti con la sua passione e la sua resurrezione. E poi chiedono grazia e forza per annunciare questi misteri con franchezza a tutto il mondo, come Gesù risorto aveva comandato. E credo che sia importante leggere questi versetti perché sono proprio la spiegazione più esplicita e più sicura per noi. Dice: appena rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai fratelli e riferirono quanto avevano detto i sommi sacerdoti e gli anziani. All'udire ciò, tutti insieme levarono la loro voce a Dio dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo e la terra e il mare e tutto ciò che è in essi, tu che per mezzo dello Spirito Santo, qui appunto interpreta chi è l'autore di questo salmo, dicesti per bocca di Davide nostro padre, tuo servo Davide, perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si riunirono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. E poi spiegano: davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato, con le genti e i popoli di Israele, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. E ora volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la tua parola. Stendi la mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quindi questa interpretazione e spiegazione è data con tutta l'autorità apostolica di quelli che erano stati testimoni oculari di tutti i misteri di Gesù che si erano compiuti. E basterebbe questo testo per illuminare questo salmo della luce di tutta la rivelazione del Nuovo Testamento. Ma le citazioni sono tantissime, perché in questo salmo appunto sono contenute tante parole e tante luci profetiche. Ecco, anzitutto, come abbiamo già ampiamente sentito, il salmo inizia parlando di tumulto, di rivolta, di congiura dei potenti contro il Signore e contro il suo Cristo e rivela l'atteggiamento di rifiuto, di persecuzione del mondo verso il regno di Dio. E subito la parola del salmo del Salmo proclama un re costituito da Dio e poi annuncia il decreto del Signore: egli mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Questi titoli di re e di figlio nel Salmo stesso sono attribuiti al Cristo del Signore e nel Vangelo, in tutto il Nuovo Testamento, sono applicati, vissuti, manifestati in Gesù, nel suo mistero di nascondimento, di rivelazione, di umiliazione e di gloria. Giovanni ha già citato il Vangelo di Luca nel racconto dell'Annunciazione dell'Annuncio a Maria, è già detto appunto: concepirai un figlio e gli sarà dato il trono di Davide e regnerà per sempre. Matteo ci parla dei sapienti che vengono dall'Oriente ad adorare il re dei Giudei che è nato. All'inizio del ministero di Gesù, quella che viene chiamata l'investitura dello Spirito, i Vangeli ci annunciano che una voce dal cielo rende testimonianza a Gesù quando in fila con i peccatori riceve il battesimo da Giovanni, e la voce dal cielo dice: questi è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. E in quel momento si aprono i cieli e lo Spirito scende in modo manifesto su di lui. Ancora nel mistero della trasfigurazione, il Vangelo che tra l'altro leggeremo proprio domani, nel momento in cui Gesù per un attimo mostra la gloria della sua umanità prima della passione, di nuovo la voce del Padre si rivolge ai discepoli e dice: questi è il mio figlio diletto, ascoltate lui, ascoltatelo. E Pietro nella sua seconda lettera fonderà su questo evento la sua testimonianza, dicendo: questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Monte Santo, e abbiamo anche solidissima la parola dei profeti. Poi ancora, nel momento culminante del suo ministero, nell'ingresso in Gerusalemme, Gesù sarà di nuovo acclamato re, figlio di Davide. Gli verrà cantato: benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Ma sono questi due titoli di cui il Salmo ci parla in profezia e che i Vangeli manifestano e confermano essere titoli propri del Cristo, il Cristo di Dio, l'uomo, Gesù di Nazaret, proprio questi titoli saranno la causa della sua condanna. Infatti nel processo davanti al Sinedrio Gesù sarà interrogato dal sommo sacerdote: sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto? E alla risposta di Gesù: io lo sono, il sacerdote dirà: ha bestemmiato. E tutti sentenziarono reo di morte. Così anche il Vangelo di Giovanni dice che i giudei davanti a Pilato diranno: noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. E più tardi, sempre davanti a Pilato, Gesù sarà accusato di essersi fatto re. Gesù non lo negherà, ma dirà: tu lo dici, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. E con queste parole apre uno squarcio di luce sul suo mistero, che è spiegato poi in tutta la contrapposizione fra i regni della terra e il regno di Dio. La causa scritta della condanna di Gesù sarà questo titolo: Gesù Nazareno, il re dei Giudei. E persino sotto la croce la sfida ancora dei soldati e dei giudei sarà: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. È il re di Israele, scenda dalla croce e gli crederemo. Le cause, la causa, sono sempre attribuite a questi due termini che definiscono il Messia e che si riferiscono a Gesù, figlio di Dio, re di Israele. Ma il suo essere figlio di Dio si manifesta proprio nel non scendere dalla croce, e in questo modo testimonia al mondo il suo amore per il Padre, quello di cui era già profetizzato nel Salmo 40 che è stato letto: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: viene il principe di questo mondo, non ha su di me nessun potere, ma bisogna che il mondo conosca che io amo il Padre e come mi ha comandato così faccio. In un altro passo degli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, versetti 32-33, che è un passo molto importante, San Paolo ci rivela un significato ulteriore nascosto nelle parole di questo salmo. E dice: noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché l'ha compiuta per noi Dio, per noi loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo secondo: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. San Paolo interpreta cioè questo oggi ti ho generato come il giorno della resurrezione, il momento in cui Gesù, come uomo, nasce, per così dire, nella gloria di Dio Padre, con quella gloria che egli aveva presso il Padre come Verbo eterno di Dio prima che il mondo fosse, e prende possesso del suo regno. Lui stesso dirà agli apostoli, mostrandosi dopo la resurrezione: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Ha ricevuto, cioè, le genti, tutti i popoli, in eredità. E la sua eredità è dare la vita eterna a ogni carne, come aveva chiesto al Padre prima della passione. Glorifica il tuo figlio, come gli hai dato potere su ogni carne, perché dia loro la vita eterna. Infatti il Salmo continua: ti darò in possesso le genti e in tuo dominio i confini della terra, le pascerai con verga di ferro. Poiché con verga potente le pascerà il buon pastore, lui che ha dato la sua vita per le sue pecore. Dice infatti: io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. E non solo non andranno perdute, ma egli le farà partecipi della sua stessa regalità, come è detto nel libro dell'Apocalisse, al capitolo secondo, al versetto 26, al vincitore che persevera fino alla fine darò autorità sopra le nazioni, con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio. E allo stesso modo Gesù darà a quanti lo accolgono il potere di diventare figli di Dio. Quindi il Nuovo Testamento ci rivela che questi titoli, che nel Salmo sono propriamente attribuiti al Cristo, attraverso il mistero pasquale di Gesù diventano l'eredità di tutti i credenti in Lui. Il Salmo poi si chiude con questa grande esortazione: e ora re, comprendete, cogliete la correzione, oppure appunto, come già stato accennato, l'altra traduzione possibile dall'ebraico, baciate il figlio, servite con timore ed esultate, che non sia diri il Signore. Il Salmo così svela pienamente la via della vita che nel Salmo 1 era annunciata. Non basta allontanarsi dal peccato e meditare la legge di Dio, bisogna accogliere il figlio, credere in lui ed entrare a far parte della sua eredità, perché ci sarà il giorno dell'ira, quel giudizio di cui parlava il Salmo primo. E allora il Salmo conclude: la beatitudine sarà per ogni uomo che confida in lui. E la beatitudine infatti consiste in questo, nell'avere parte della sua vittoria come re dei re e signore dei signori, come dice l'Apocalisse al capitolo 19, e nell'avere parte della sua gloria eterna come figlio, divenuti anche noi figli nel figlio.
Ci resta da ascoltare la voce dei padri. Abbiamo ascoltato l'altra volta qualcosa di Agostino, stavolta sarà la voce di Eusebio. Ascoltiamo la voce, cioè, dei nostri maestri nella fede, coloro che nei primi secoli, soprattutto commentando la scrittura, perché questa è stata la via del loro insegnamento, hanno fondato, sviluppato sia i fondamenti della fede, sia la spiritualità cristiana direttamente collegata alla scrittura, quindi sono molto importanti per noi e noi li conosciamo anche poco, quindi è bello ascoltare qualcosa della voce dei padri.
Resta poco tempo, ma cercherò di farci stare tutto, perché le cose sono molte. Abbiamo scelto per questo secondo salmo questo padre della Chiesa, Eusebio di Cesarea, che precede di circa un secolo Agostino. Una volta abbiamo visto Agostino, era morto nel 430. Questo padre, Eusebio di Cesarea, muore circa nel 340, quindi un secolo prima di Agostino. Ha scritto un voluminoso commento ai Salmi, di cui abbiamo qui soltanto, qui ho solo il primo volume, sono due volumi che sono stati tradotti dal greco da una nostra sorella, che è grecista, molto apprezzata. E per il suo commento lui a sua volta si ispira ai padri che lo hanno preceduto, cioè si ispira soprattutto ad Origene, uno dei più grandi padri dell'Oriente e molto conosciuto anche in Occidente, tradotto eccetera, letto e commentato. Forse ne parleremo nei prossimi incontri, si parlerà anche di Origene. Però ebbe anche un altro maestro, il suo primo maestro fu un maestro di nome Panfilo, di cui Eusebio ebbe grande gratitudine e venerazione. Questo Panfilo morì martire nella persecuzione di Diocleziano nel 310 e di lui Eusebio ha scritto la vita. Ma quello che qui volevo dire è che Eusebio, appunto per grande gratitudine e venerazione, assumerà il suo nome chiamandosi Eusebio di Panfilo. Ve lo dico perché in tanti testi storici e soprattutto nelle bibliografie molte volte lui è citato come Eusebio di Panfilo, non come Eusebio di Cesarea, però è la stessa persona, cioè perché non pensiate che sono due persone diverse, è la stessa persona che ha questi duplici nomi. E poi perché ne pare bello sottolineare che questa cosa l'ha fatta per gratitudine, grande gratitudine e devozione al suo maestro, così che oggi non è proprio così abituale, diciamo. Dunque la sua opera è questo grande commento ai Salmi che ebbe grande importanza e fu tenuta in grandissima considerazione in tutta l'antichità cristiana e ha molto influenzato anche la tradizione successiva, molti si ispirano a lui. Eusebio fa una premessa a questo suo commento, una brevissima premessa che però riguarda tutto il Salterio, ma che mi pare molto singolare, perché dice, io qui cito direttamente, tutto è stato raccolto nel libro dei Salmi come in un solo forziere. Il libro dei Salmi contiene un insegnamento nuovo, è un secondo libro di dottrina posteriore alla legge di Mosè. Davide per primo ha trasmesso agli ebrei questo nuovo costume, quello della salmodia, e con questo si introduce una nuova formula di culto fatta di inni e di acclamazioni, e questo ci insegna moltissime cose anche a, oltre la dottrina di Mosè. Ecco, questo solo per introduzione. Un'altra cosa importante è che ad ogni salmo lui premette un titolo, e questa è una cosa molto preziosa, mi pare, perché questo titolo introduce immediatamente al contenuto del salmo, ci fa subito capire, almeno in forma molto sintetica, quale sia il contenuto del salmo. Al salmo secondo, che adesso vedremo, dà questo titolo: profezia su Cristo e sulla chiamata delle genti. Quindi tocca due punti fondamentali di questo salmo. Poi comincia a fare l'esame specifico di ogni salmo, di ogni versetto. Di ogni versetto, comincia dal primo versetto e dice, il testo lo avete sotto mano, perché le genti sono in tumulto, perché i popoli cospirano, eccetera, e dice: questa è una ribellione programmata contro Dio e contro il suo Cristo. E lui si domanda subito, ma com'è possibile questo? Come mai tutte le genti e i principi concordano in questa unica ed empia rivolta contro Dio e contro il suo Cristo? Dice, è molto singolare, perché il Messia è venuto come Salvatore, come principe di giustizia, come rivelatore di Dio, è venuto a compiere la legge, a compiere le parole dei profeti. Come mai c'è questa rivolta contro di lui? E lui dice, perché questa è una chiara profezia del Cristo che è stato insidiato, accusato e condannato dagli uomini. Cioè parla del Messia che è venuto sulla terra e che sulla terra ha incontrato questa opposizione, che c'era già, che era già manifesta, ma che è diventata ancora più grande, più visibile, si è rivelata ancora di più proprio con la venuta del Messia. Nei versetti che seguono, Dio stesso chiama il Cristo Messia, il Cristo Messia lo chiama figlio suo, colui a cui darà in eredità le genti e tutti i confini della terra. A questo punto Eusebio, quasi a titolo di sfida, si domanda: ma chi fra gli uomini può vantare un simile titolo? Titolo di figlio di Dio, erede di tutte le genti? E risponde subito: nessuno. Nessuno potrà mai dire di avere questi titoli. Solo Gesù Cristo è il Messia perseguitato e glorificato che ha riempito tutto il mondo del suo nome. Ma su questa cosa tornerà molto altre volte, altre due volte almeno. Ecco, bisogna stare molto attenti, perché in certi punti ha delle interpretazioni molto originali, ma almeno che io ritengo originali, nel senso che non l'ho mai trovate altrove. Al versetto 4 è detto: ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro. E lui commenta, anche questo è citato, Dio che abita nei cieli deride i re della terra per i loro pensieri terreni, perché non hanno compreso la sapienza di Dio che si è manifestata nell'incarnazione del Figlio. Ecco, adesso qui viene il suo pensiero un po' originale. Anche il Cristo deride i principi che si sono radunati contro di lui. Ma nello stesso tempo, poiché è buono, è un Signore buono, vorrebbe sciogliere lui le catene delle genti ribelli e liberare dal giogo i popoli che hanno meditato queste cose vane. Vorrebbe lui stesso intervenire a salvezza di queste genti. Ma i principi e i re della terra non si sottomettono facilmente alla legge di Dio. Allora il Cristo stesso interviene e decide di spezzare lui, di essere lui a spezzare le loro catene, cioè le catene dell'idolatria, e gettare via dalla loro anima il pesante giogo del peccato. Però subito dopo si trova quel versetto che dice gettiamo via da noi i loro legami. Non so, in quest'ultima traduzione forse non c'è, ma c'è nel suo testo gettiamo via da noi, e lui si domanda come può dire da noi. Se vuol liberare le genti non può dire gettiamo via da noi. Allora lui dà molte spiegazioni su questo noi, ma la più convincente, quella che mi è parsa più anche rispondente a tutto il suo pensiero, dice che lui, il Cristo, per liberare queste genti si è assunto lui il peccato delle genti. Lui si è portato il peccato delle genti perché è buono, questo lo ripete più volte, e dice questi sentimenti di bontà e volontà di liberazione sono solo negli uomini pietosi che considerano come propri i peccati altrui. Lui si è preso su di sé il peccato delle genti e adesso le vuole liberare e quindi dice gettiamo via da noi. Da noi perché io stesso ho assunto il loro gioco, il loro peccato. Questo mi pare molto, non l'ho trovato altrove, un'interpretazione così, mi pare molto originale. Però a questo punto si chiede perché ama questa cura, questa preoccupazione, questa ansia di liberare i popoli. E risponde. Perché i popoli e le genti si sono radunati con i re e i principi visibili e invisibili. Cioè loro non lo sanno che sono schiavi di divinità invisibili, di forze invisibili. Cioè queste forze invisibili, queste potenze invisibili sono, anche qui cito, i malvagi demoni che essi chiamano dei, che tiranneggiavano le genti con giogo pesante, incatenandoli con le catene dell'impietà. È dal dominio di questi dei che si raccomanda di fuggire, per rifugiarsi presso il Redentore e Salvatore, il cui giogo è dolce e il suo peso leggero. Quindi invita, persino chiama lo Spirito Santo, perché convinca queste genti a separarsi dagli dei pagani, cioè a separarsi dal culto degli idoli, perché così, solo così, con l'intervento dello stesso Spirito di Dio, possono essere liberati dal loro gioco, dalla loro schiavitù, dalla loro sottomissione ai dei. Poi prosegue e dice però tutti coloro che malgrado tutto questo, malgrado questo intervento diretto del Messia, tutti coloro che malgrado tutto rimarranno nemici della parola della salvezza, sperimenteranno l'ira di Dio e del suo Cristo, che li derideranno e si faranno beffe di loro nell'ultimo giorno, e ne sperimenteranno la collera e l'ira, perché dice queste parole di minaccia sono proclamate per il giorno finale. Questo che già è stato sottolineato alcune volte, questa finalità che riguarda l'ultimo tempo, gli ultimi giorni, quando Dio farà il giudizio delle genti e allora si farà beffe di loro. Attribuisce questi versetti qui, ride colui che sta nei cieli, Signore fa beffe di loro, lo riferisce all'ultimo tempo. Sarà allora che il Cristo, il Messia, avendo trionfato, avendo vinto la ribellione delle genti, potrà prendersi gioco di loro, potrà beffarsi di loro. E anche il versetto 5 che segue, Eusebio lo aggiunge al 4, cioè i veri congiunti, e dice anche l'ira e la collera con cui gli spaventa si riferisce all'ultimo giorno. Sarà allora che si manifesterà l'ira di Dio contro gli genti che non hanno voluto convertirsi. Poi segue quel versetto che dice: io stesso ho stabilito il mio sovrano su Sion, mia santa montagna. A queste genti, dice Eusebio, che sono radunate contro Dio, il Cristo stesso, costituito re dal Padre suo, annuncerà il precetto del Padre, cioè il Vangelo. Anche questo mi pare un'interpretazione originale. Dice che Dio lo ha costituito re e sovrano perché annunciasse il Vangelo a queste genti ribelli, appunto per salvarle. L'unica via per la salvezza di queste genti è l'annuncio del Vangelo, che il Cristo è venuto come re, come sovrano, nominato, eletto dal Padre, appunto per annunciarlo a queste genti. Per questo Dio lo ha costituito re e sovrano, per il Vangelo. E poi aggiunge, dove lo ha costituito sovrano? Sulla santa montagna. Ma qual è questa santa montagna? Lui interpreta questo monte santo è la Gerusalemme celeste. Lui pensa a questa proclamazione legale che il Padre fa del Figlio, la pensa nella Gerusalemme celeste. È nel cielo, evidentemente. Perché dice qui si costituisce il suo regno? Perché è proprio qui che il Padre gli dice: siedi alla mia destra finché opponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Ecco che qui cita un altro salmo, il salmo 110, che certamente vi è noto, quel salmo messianico che dice appunto: il Padre parlando al Figlio dice: siedi alla mia destra finché pongo i tuoi nemici e sgabello i tuoi piedi. Questo è il, come dire, il momento della sua elezione a re. E i nemici sono proprio quei principi, quei sovrani, quei popoli, quelle nazioni che si erano radunate contro di lui. Questi sono i principi e i signori sovrani che, se non si convertiranno all'annuncio del Vangelo, il Padre li porrà sotto i piedi del Messia, ma sempre nell'ultimo giorno. Nell'ultimo giorno il Padre compirà la giustizia finale e porrà le genti ribelli sotto i piedi del Messia. Ora il Cristo è proclamato Re Eterno e annuncia il decreto del Padre. Il Padre mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Ha già detto prima questa affermazione che il Padre fa del Figlio, e non ci torna qui, ma dice un'altra cosa, parla invece di questa generazione, io oggi ti ho generato. Perché dice, qui si dà una duplice interpretazione. Dicendo oggi, il Padre dice oggi ti ho generato, dicendo oggi, che è un'espressione temporale, vuole alludere alla sua generazione nel tempo, cioè all'incarnazione, cioè al momento in cui il Padre introduce il primogenito nel mondo, il momento dell'incarnazione nella storia. Ma però, dice, non è questa l'unica generazione. c'è un'altra generazione che è fuori del tempo, è la generazione eterna di cui Davide dice: dal grembo, prima della stella mattutina, io ti ho generato. E di nuovo cita ancora, cita il Salmo 10, come ha citato prima, è lo stesso Salmo messianico, per dire che il Messia ha anche una generazione eterna, non solo una generazione nel tempo. E mi pare molto significativo che quando Eusebio, l'ho visto anche scorrendo altri salmi, cita moltissimo altri passi della scrittura per commentare il salmo che lui ha sotto mano. Cita altri salmi, cita testi del Nuovo Testamento molto di frequente. Questo mi pare estremamente interessante perché in questo modo lui vuole attestare non solo l'unità dell'Antico e del Nuovo Testamento, che si interpretano a vicenda, ma anche vuole annunciare un principio che noi conosciamo molto bene, perché era un principio molto caro a Don Giuseppe, che ce l'ha trasmesso molto, cioè che la scrittura si commenta con la scrittura. Ecco, di questo Eusebio dà un grande esempio. Sempre commenta i salmi con altri salmi e con testi del Nuovo Testamento e diventano così molto, sono così molto illuminati. Viene arricchito, insomma, il senso del salmo quando è accostato ad altri testi. Ecco, quindi a questo re che è generato nel tempo e nell'eternità, Dio dice: chiedimi e ti darò in eredità le genti. E qui di nuovo Eusebio si pone la stessa domanda che aveva posto in principio: chi potrebbe dire di avere questo possesso sulle genti? Forse che si è compiuto per qualcun altro? E lui dice: no, non si è compiuto per qualcuno degli antichi profeti di Dio, non si è compiuto neppure per Mosè. Nemmeno Mosè ha avuto il dominio di tutte le genti, nemmeno Davide, né Salomone, né altri. Solo per il nostro Salvatore questo si è compiuto. Perché questo è attestato, un altro salmo cita: per tutta la terra è uscita la voce dei suoi apostoli e sino ai confini del mondo sono giunte le loro parole. Questo è il salmo 19 e vedete come anche questo salmo serve ad illuminare il salmo secondo. Cioè è la prova che solo il Messia è stato l'erede delle genti, solo lui. Nessun altro nella storia biblica, nessun altro ha potuto avere questo titolo di ereditare, di essere l'erede, il Signore delle genti. Al verso 9 dice: le spetterai con scettro di ferro, come vase di argilla le frantumerai. Commenta in questo modo: è il padre che parla al figlio e gli dice: con questa verga di ferro tu spezzerai la superbia di coloro che avevano meditato cose vane contro di te. Ma poi col suo pensiero va oltre e dice: ma questa ribellione non è solo contro il Cristo, avverrà anche contro il suo gregge, cioè contro la Chiesa. Questa ribellione delle genti continuerà per tutto il corso della storia e investirà anche il gregge, non solo il Cristo, il Papa. Allora dice, a quel punto il Signore, contro coloro che si solleveranno contro il suo gregge, li perseguirà con nascosta e invisibile potenza, frantumando nell'orgoglio come si fa con un vaso di coccio. Ma subito interpreta e precisa: ma come fa il vasaio li frantumerà? Cioè non allo scopo di distruggerli e di perderli, ma per riplasmarli e riportarli al loro antico splendore. Cioè questa azione non è un'azione di distruzione, sottolinea sempre la bontà di Dio, è un altro aspetto della bontà di Dio. Dio non frantumerà questi popoli per distruggerli, li colpirà, li castigherà se necessario, ma li frantumerà come fa il vasaio che spezza il vaso per rifarlo, per riplasmarlo in una forma ancora migliore. Ed ecco, anche il Messia farà così, distruggerà come il vasaio e li riporterà al loro antico splendore. Poi tratta insieme i versi 10 e 12, escluso la beatitudine finale, guarda solo i versetti 10 e 12. E dice, qui il Salmo vuole proporre la dottrina evangelica ai principi e ai re, dicendo, voi che avete conosciuto e compreso quanto sia grande la potenza di colui che ha ricevuto le genti in eredità, e avete sperimentato che cosa sia la sua verga di ferro, cessate di opporvi a lui, riacquistate intelligenza e saggezza, affidatevi alla disciplina per non incorrere, come dice San Paolo, nella collera di Dio, nel giorno dell'ira e del suo giusto giudizio. Di nuovo rinvia alla fine del tempo, quando questi che non hanno voluto convertirsi cadranno sotto il giusto giudizio di Dio. E poi c'è la beatitudine finale. Ho saltato alcune cose perché ho visto che è molto tardi. La beatitudine finale in cui si dice beato chi in lui si rifugia. E lui qui ci fa una bella promessa. Quanti avranno confidato in Cristo molto presto saranno beati, perché poca cosa è l'intera durata della vita presente. Cioè, la vita finisce presto, quindi molto presto saremo beati, ci avremo confidato in Lui. E poi aggiunge, non basta meditare la legge, come dice il primo Salmo, vi ricordate, no? Quelli che meditavano giorno e notte la legge del Signore. Non basta meditare, bisogna non meditare in vano la Scrittura, ma giungere con le Scritture a conoscere Cristo e divenire per sempre sua parte e sua eredità. E con questo concludo il Salmo. Ecco, sono stato nel tempo.
Prendiamoci qualche minuto, 5-6 minuti, per qualche intervento vostro. Poi prenderemo meglio le misure, se state alcuni, io per primo, sono un po' fuori misura stasera, però qualche minuto c'è. La Romana dice qualcosa, ci vuole il microfono.
Considero che il figlio, come si chiama, un sesso, si sta prendendo
Sindo dov'è? Sparita. Rispondo io, ma ho fatto le domande a te, a Chiara. Io penso, per farla breve, che la risposta che ha dato Romano sia giusta, sostanzialmente. Non riguarda soltanto, riguarda tutti gli uomini di per sé. Bisogna anche aggiungere che una parte di Israele ha creduto, certo. Non senza scandalo, però, anche questi, come si raccontano i Vangeli, anche i discepoli più stretti hanno avuto un inciampo, quindi è la croce. Vedere nella croce di Gesù, cioè nella sua sconfitta umanamente, la sua vittoria, la vittoria di Dio, questo naturalmente non è scontato. E altre domande non so, c'è anche Chiara che può rispondere sul Nuovo Testamento. E vediamo anche la libertà di applicazioni del Salmo, che naturalmente quando sono ispirate poi dallo Spirito del Signore, insomma, resta un'applicazione. Il fatto che negli atti sia applicato a Gesù, io volevo ricordare una cosa, almeno una, ecco, che risulta dall'intervento di Chiara in modo particolare, cioè come questo Salmo si riferisca a tutti i momenti della vita di Gesù, in fondo, la nascita, Matteo, i Magi, dal momento che il Messia è il re delle genti, è un bambino, si riferisce nella morte, davanti al Sinedrio, nella morte in croce, pensate al buon ladrone, oggi sarai, ricordati di me nel tuo regno, c'è Gesù che è in croce, dice tu sei re del tuo regno, e poi nella risurrezione è stato ricordato l'applicazione di Paolo. E così anche quello degli atti penso che sia nello stesso senso, cioè non esclude che questo testo abbia ancora un valore per la fine dei tempi, e tuttavia nella morte e risurrezione di Gesù c'è un anticipo di tutto il mistero in realtà. Quindi non so se rimane fuori. Sì, sì.
Io volevo solo dire che siccome si è detto che questi due salmi sono introduzione a tutti i temi del Santelio, mi sembrava un incoraggiamento il fatto che Dio invita il figlio a chiedere e a chiedere le genti, e quindi mi sembrava un incoraggiamento a leggere il Salmo anche quelle parti difficili che parlano apparentemente della guerra di Israele contro le genti e viceversa, però se questa è l'apertura del Salmo mi sembra che sia anche la chiave di lettura, cioè perché diventino, come abbiamo sentito da tutte le interpretazioni, perché diventino l'identità del Messia, le genti.
È chiaro che la logica vuole che se questa è l'eredità che Dio dà al Messia, non le può distruggere. E quindi dovrà, se le distrugge, distrugge la sua propria eredità. Qualcosa deve distruggere però. Che è scritto così vuol dire che distruggerà qualcos'altro, e quindi dobbiamo abituarci a questo linguaggio. Se teniamo conto dell'insieme, distrugge l'orgoglio, distrugge questa ribellione che forse anche gli uomini non vedono, noi non percepiamo in questo modo perché non abbiamo umanamente, spontaneamente una visione della realtà profonda del mondo come ha qui il salmista, che vede un mondo ribelle e vede lì la radice, non perché consideri gli uomini particolarmente cattivi rispetto a quello che saremo noi, perché la realtà dal punto di vista del creatore, del salvatore, di Dio buono e amoroso, per chi prende veramente sul serio tutto questo, è chiaro che l'andamento della storia dell'umanità deve essere spiegato come una grande follia. Cosa dice allora il Salmo? Che Dio se ne prende cura, perché anche la lotta di Dio non è contro gli uomini, ma è contro la loro perdizione. La lotta di Dio non è contro, non è, in tanti testi lo vediamo, la lotta di Dio è contro la perdizione degli uomini. È una lotta, è una guerra contro la guerra. una guerra contro la divisione degli uomini. E quindi quando diciamo una guerra contro la divisione, questa prima guerra, è chiaro che la intendiamo, lo dobbiamo intendere in un altro modo, con altri mezzi. In tutte le interpretazioni questo è venuto fuori, anche molto insistente Eusebio su questo, che si preoccupa di dire la bontà, ecco, la bontà del Messia, eccetera. Bene, forse dobbiamo a questo punto purtroppo concludere, speriamo di lasciare un po' più di tempo, prendendo più le misure. È anche un testo difficile, cioè talmente importante che è difficile anche riassumere troppo.